qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87esimo versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici ascoltatori, Radio Italia dell'IRI trasmette ogni giorno dalle 17.50 alle 18.20 ora di Greenwich, suon de corte, frequenza 5925 kHz, pari a 49 metri. Inoltre, per chi vuole ascoltarci in Iran, trasmettiamo anche su FM, dalle 14.20 alle 14.50, ora locale, frequenza 99,5 MHz.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter, @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian. E infine anche siamo su Telegram, @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairib@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio. Iran-Russia, colloquio telefonico tra il presidente Raisi e Putin. Forza russa a circa 30 km da Kiev. E il regime sionista diffama Amnesty International perché ha usato, tra virgolette, criticare i suoi crimini. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, venerdì, il 25 febbraio 2022. Cari amici, come di consueto in primo piano vi invito ad ascoltare il giornale radio a cui farà seguito una breve nota di commento. E il commento di oggi riguarda proprio la lotta contro il regime sionista. Dopodiché potete ascoltare la rubrica di questa nostra edizione di radiogiornale che è dedicato alla famiglia nell'Islam. Ed ora passiamo alle notizie. Il presidente dell'Iran e della Russia in un colloquio telefonico hanno discusso gli ultimi sviluppi internazionali e colloqui nucleari. Secondo l'agenzia Iranian ISNA, nel corso della conversazione telefonica, Seyed Ebrahim Raisi, ribadendo il fatto che l'espansione verso est della NATO è provocatoria, ha detto: «L'espansione della NATO rappresenta una seria minaccia alla stabilità e alla sicurezza dei paesi indipendenti in diverse regioni». Il presidente iraniano ha auspicato che quanto stia accadendo andrà a beneficio delle nazioni della regione. Riferendosi ai negoziati sul nucleare, Raisi ha inoltre sottolineato che la Repubblica Islamica è alla ricerca di un accordo duraturo non traballante. Fornire una garanzia credibile, porre fine alle rivendicazioni politiche e l'effettiva revoca delle sanzioni sono delle necessità essenziali per raggiungere un accordo affidabile e duraturo, ha concluso. Le forze meccanizzate russe entrate in Ucraina attraverso la Bielorussia si troverebbero a una trentina di chilometri dalla capitale Kiev, secondo quanto hanno comunicato ieri sera da alti funzionari dell'amministrazione Biden ai deputati della Camera USA. I funzionari, secondo la CNN, che cita due fonti, hanno indicato anche un altro contingente entrato in Ucraina dalla Russia, ma un po' più distante. Intanto, secondo il Ministero della Difesa ucraina, citato dal Kiev Independent, la Russia avrebbe già perso nelle prime giornate di invasione 800 uomini, oltre a 7 aerei, 6 elicotteri, 130 veicoli corazzati e 30 blindati. E passiamo in Asia occidentale. Il regime sionista, gonfio del suo orgoglio vigliacco, accusa di antisemitismo chiunque si permette di obiettare e criticare il suo operato da delinquente violento nei confronti del popolo palestinese e di tutte le minoranze presenti in Palestina, sia etniche e sia religiose, dopo il recente rapporto pieno denso di prove reali che segue quello di HRV. Beitzelm, Amnesty International, ha ricevuto pesanti attacchi di essere un'organizzazione terrorista di stampo antisemita da parte dello Stato di occupazione, con a capo il Ministero degli Esteri, che nella sua pagina Facebook social, complice dell'apartheid israeliano, ha dedicato una sfilza di post che, secondo la propaganda becera sionista, dimostra come sia un'organizzazione antisemita. E poi l'entità sionista e le sue organizzazioni cercano in tutti i modi di classificare Al come un'organizzazione che vuole distruggere la patria degli ebrei. Tra queste, Americans for Peace Now and Stands with US, entrambe sono attive sui social per abbattere la credibilità di Al. E poi queste hanno pagato Google per inserire degli annunci che accusano Amnesty di diffondere bugie sull'apartheid su YouTube. E poi anche molti utenti hanno notato che sui contenuti del video di Amnesty, che presenta il documento di apartheid dello stato di occupazione, vengono fuori annunci che discreditano Amnesty International. E fuori la Russia dallo SWIFT, cioè dal sistema internazionale di transizione, l'Ucraina lo chiede a gran voce, sostenuta da diversi paesi. Il tema è al centro di discussione. Il presidente ucraino Zelensky ha detto: ho discusso con Macron le nuove sanzioni europee. Chiediamo di scollegare la Russia dallo SWIFT e istituire una no-fly zone sull'Ucraina. Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha riferito che le Nazioni Unite hanno stanziato 20 milioni di dollari per far fronte alla situazione umanitaria urgente provocata dall'attacco russo in Ucraina. L'alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, Filippo Grandi, aveva anche espresso preoccupazione per il rapido peggioramento della situazione in corso in Ucraina, aggiungendo che le conseguenze umanitarie sulle popolazioni civili saranno devastanti. E poco prima delle 7, ora locale, sono suonate le sirene degli allarmi antiaereo a Kiev e a Leopoli. Nel ovest del paese, la capitale ucraina, prima dell'alba è stata colpita da un attacco con missile cruise e balistici, ha detto il consigliere del Ministero dell'Interno Anton Gerashchenko, mentre la CNN ha parlato di due forti esplosioni nel centro di Kiev e di una terza distanza. Almeno 3 persone sono rimaste ferite, una delle quali in modo critico, ha riferito il sindaco della capitale Vitali Klitschko, che ha parlato della caduta di un missile su un edificio residenziale in via Koshie. E le forze ucraine hanno intanto abbattuto un aereo russo su Kiev, ha reso noto un consigliere del Ministero dell'Interno, secondo cui un edificio residenziale di 9 piani è in fiamma dopo che l'aereo è precipitato proprio nella capitale. Il Ministero della Difesa ucraino ha reso noto inoltre che i militari hanno fatto esplodere un ponte sul fiume Tetriv a Ivankiv, una centinaia di chilometri a nord di Kiev, per bloccare l'avanzata delle forze russe verso capitale. Giovedì mattina decine di coloni scortati dalle forze di polizia hanno preso d'assalto la moschea di Al-Aqsa nella Gerusalemme occupata. Secondo fonti locali, decine di coloni e studenti di istituti religiosi ebraici sono entrati nella moschea in diversi gruppi attraverso la sua porta al Maghariba e hanno visitato i suoi cortili sotto la stretta protezione della polizia. Durante il loro tour nel luogo sacro islamico, i coloni hanno ricevuto lezioni dei rabbini sul presunto monte del tempio. Alcuni di loro hanno eseguito preghiere talmudiche. Le fonti hanno anche sottolineato che gli agenti di polizia sionista hanno invaso la sala di preghiera di Al-Qibli nella moschea di Al-Aqsa. Gli attivisti palestinesi hanno chiesto un'intensificazione della presenza nei luoghi santi palestinesi venerdì in risposta alla politica del regime di ebraicizzazione sistematica. I palestinesi hanno avvertito dei tentativi israeliani di imporre il pieno controllo sul sito per cancellare la natura e la storia islamica della moschea. Recentemente gli Stati Uniti hanno annunciato la decisione di vendere armi alla provincia cinese di Taiwan, a seguito della quale la Cina ha determinato l'adozione di contromisure dirette a due aziende americane che già da molto tempo riforniscono di armi Taiwan. La Cina mantiene da sempre un atteggiamento chiaro e deciso per difendere la propria sovranità e la propria sicurezza. E anche Papa Francesco, in occasione del messaggio per la Quaresima inviata a digiunare dai social media, il digiuno corporale a cui ci chiama la Quaresima fortifichi il nostro spirito per il combattimento contro il peccato, scrive il pontefice citato da Nova News. Non stanchiamoci di combattere contro la concupiscenza, quella fragilità che spinge all'egoismo e ad ogni male, trovando nel corso dei secoli diverse vie attraverso le quali far precipitare l'uomo nel peccato. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Palestina, la lotta armata è una necessità. La crisi aumenta in tutto il mondo, ma la questione cronica della Palestina occupata dai sionisti persiste senza alcuna soluzione in vista e nessuna seria preoccupazione per la profanazione quotidiana delle sanità islamiche da parte del regime sionista. Al-Aqsa è il terzo luogo più sacro dell'Islam, è stato nuovamente preso d'assalto l'altro giorno da teppisti sionisti armati che cantavano slogan contro il popolo palestinese oppresso, mentre i soldati israeliani erano spettatori silenziosi del crescente calpestio della dignità umana e dei diritti. Nel mondo attuale, sebbene la necessità di preservare la dignità umana sia stata richiamata da convenzioni e dichiarazioni internazionali, ciò che vediamo in pratica è che ogni giorno la dignità umana viene calpestata con la tacita approvazione degli Stati Uniti e delle maggiori potenze europee che appoggiano senza vergogna il terrorismo israeliano contro il popolo palestinese. Cosa dovrebbe fare il popolo palestinese, sia coloro che vivono sotto usurpazione sionista diretta in Cisgiordania e le aree occupate nel 1948, sia nell'enclave assediata chiamata Gaza, quando la loro situazione non conosce fine? Non passa giorno in cui non siano presi di mira dagli usurpatori della loro patria e vengano uccisi deliberatamente dai soldati sionisti e dai coloni ebrei che affluiscono illegalmente da varie parti del mondo per impossessarsi delle terre dei palestinesi. E se i palestinesi osano difendersi, vengono bullati come terroristi, con i media occidentali supini alla volontà sionista per evidenziare i crimini violenti contro gli israeliani pacifici e armati contro la pace. L'ONU, in particolare il suo Consiglio di sicurezza, guarda dall'altra parte, mentre i regimi che vengono proprio dagli stati arabi non hanno alcun interesse.
La famiglia ideale.
Amici, oggi vi proponiamo un'altra puntata di questo nostro programma dedicato ad un argomento molto importante e profondo, la famiglia nell'Islam, con l'intento di offrire un'analisi comparativa delle varie condizioni familiari nel mondo. Vi invitiamo a seguirci durante le varie puntate di questo speciale dedicato al più piccolo, ma il più importante nucleo di unione di ogni società. Restate con noi.
Amici, nella puntata precedente abbiamo detto che nel modello occidentale, o meglio dire non tradizionale, della società, formare la famiglia e tenerla solida ha un senso logico fino a dove risulta piacevole e in linea con gli interessi individuali di ciascuno dei suoi membri. A rendere così vulnerabili i valori più importanti dell'uomo, tra cui la stessa famiglia, e i mass media hanno svolto un ruolo fondamentale per convincere gli uomini e le donne, soprattutto i giovani, che formare la famiglia è un concetto altamente limitativo, motivo per cui è impossibile realizzare la vita felice e sereno all'interno del matrimonio. In un contesto sociale e culturale, anche la legislazione riflette questo assoluto primato dell'individuo sul bene della collettività familiare e anche sociale, dove la libertà del suo singolo individuo o membro è percepita a servizio della felicità di colui che ne gode e non al beneficio degli altri, compresa i membri della famiglia. In seguito alle grandi tragedie della prima e seconda mondiale, le società occidentali hanno cominciato a puntare tutto sulla individualizzazione dei diritti, quelli fondamentali dell'uomo, dei minori, delle madri, il che è un concetto in sé positivo in quanto fa parte dell'esigenza di tutelare l'essere umano dalle varie forme di prepotenza. Ma oggi purtroppo tale concetto si è deviato fino a far prevalere i diritti individuali sulla coesione sociale. Come avevamo accennato anche nelle puntate precedenti, un esempio drammatico di come la corsa frenetica e insensata ai diritti individuali distrugge i diritti altrui è la pratica sempre più frequente e normalizzata della cosiddetta maternità surrogata, ossia trovare donne che prestano a pagamento, cioè affittano il proprio grembo per generare figli di altri. Oltre a questo framma della società moderna, infatti, di oggi, sarebbe opportuno che faccia riflettere anche l'ininterrotta crescita del numero di famiglie unipersonali, ovvero famiglie spezzate o a metà. Abbiamo detto che il mondo occidentale da una parte sta assistendo al disfacciamento delle famiglie tradizionali composta in via naturale del padre, madre e gli eventuali figli, dall'altra vediamo crescere famiglie formate da una sola persona. Ciò significa che la diminuzione del numero dei matrimoni tradizionali o religiosi e civili non si traduce nella formazione di altre forme di convivenza, come ad esempio le cosiddette coppie di fatto o i matrimoni bianchi, bensì nell'aumento di persone che scelgono di vivere da sole. Insomma, ogni legame che comporta un impegno serio e importante viene considerato insopportabile e contro la libertà individuale. L'esaltazione assoluta dell'individuo porta alla dissoluzione di quei veicoli e vincoli che siano minimamente saldi e duraturi. È più che legittimo chiedersi quali saranno le conseguenze di un tale disastro culturale e sociale. La triste realtà è che il mondo moderno sta andando verso una società defamiliarizzata, con un basso tasso di socialibilità. Una cultura individualista, come abbiamo spiegato, senza alcun dubbio comporterebbe l'indebolimento di tutti i legami affettivi e di sangue tra le persone e tinge di incertezza il presente e il futuro, tanto dei singoli uomini quanto delle società. Quando Zygmunt Bauman, il noto filosofo e antropologo polacco, parla di società liquida, ritrae una società con alcuni legami strutturalmente incerti, in quanto in definitiva nessuno può fidarsi di nessuno e nessuno vuole assumersi alcuna responsabilità nei confronti degli altri. In base a questo tipo di pensiero, le relazioni stabili, come quelle di una famiglia tradizionale, sono considerate come qualcosa di impossibile e controproducente, per cui non vale la pena nemmeno di cercarle.